dopo.
Buongiorno, buon Ferragosto, ben arrivate, ben arrivati nel magazine settimanale dei sabati mattina estivi di Rete 1, questa mattina con Enrica Alberti
e con Isabella Visetti. Buongiorno.
Noi faremo il punto su ciò che è accaduto nella settimana che ci lasciamo alle spalle quasi, poi andremo a capo e allungheremo lo sguardo su ciò che arriva. Insomma, questo è un magazine dove fissiamo su una bacheca le notizie che hanno lasciato un segno nella nostra quotidianità, ma anche i fatti importanti che è utile tenere d'occhio per la settimana che arriva, eventi, manifestazioni, appuntamenti in programma. E ormai lo sapete, qui si inizia con la parola che riassume la settimana. Noi, Enrica, ne abbiamo scelte tre,
esatto,
in redazione,
corretto,
ieri, ma prima di condividerle con il nostro pubblico, vogliamo invitare il nostro pubblico a dirci la loro parola.
Scrivercela eventualmente via WhatsApp o SMS allo 076 321 1113, quella che subito vi viene in mente, la parola che ricordate e che pensate effettivamente questa roba qui mi rimane della settimana appena passata.
Yeah. Per Bruna la parola della settimana è canicola, ce l'ha scritto allo 076 321 1113. Direi, Enrica, è la parola dell'estate, la parola di tutte queste settimane estive, crederei.
È un minimo comune denominatore nei miei rimasugli di matematica delle medie, però effettivamente Bruna ha certamente ragione. Io, Isabella Visetti, abbiamo identificato tre diverse parole per questa settimana, poi naturalmente ci sono quelle che possono essere affibbiate a tutta l'estate. Una di queste
è occhialini.
Esatto, abbiamo pensato agli occhialini. Se dovessimo scegliere un oggetto della settimana, forse sarebbe proprio questo, perché per qualche giorno, non so se lo ricordiate, sono stati protagonisti sia che guardassimo verso l'alto, sia che guardassimo dentro una piscina. Prima, naturalmente, sono quelli delle eclissi. In Ticino sono andati a ruba. In alcuni negozi erano praticamente introvabili, se non per prezzi. E sono stati diversi racconti di solidarietà tra astanti rispetto alle eclissi che si passavano gli occhialini per permettere agli altri di poter guardare. E come dicevamo, questa settimana gli occhialini guardando la piscina sono stati carissimi anche a Noè Ponti, non carissimi dal punto di vista economico, ma forse in una medaglia, perché martedì, nella finale dei 50 metri delfino, o farfalla che dir si voglia, agli Europei di Parigi, Ponti si tuffa e subito dopo gli occhialini gli scivolano via. Deve percorrere praticamente tutta la vasca con gli occhi aperti e con le lenti a contatto. Gli era già successo in Corea, aveva detto che gli si erano un po' spostati e lui non riusciva a guardare gli altri protagonisti, come si chiamano, i tuoi avversari. Brava, scusami Isabella.
No, io pensavo la linea che ti permette di andare dritto, che c'è nelle vasche.
Io non ho idea.
Sì, però vedere cosa fanno gli avversari, anche
esatto,
per saperti regolare, se devi accelerare o se va bene il tuo passo.
E lui si era
tua falcata di nuovo.
Si era orientato con il numero delle bracciate. Allora, in questo caso invece è andato praticamente al buio, arriva ottavo in 22 secondi e 91 centesimi. La beffa è che il giorno prima Ponti era arrivato in finale con il terzo miglior tempo assoluto, quindi era assolutamente in corsa per il podio. Dopo la gara lui, con una certa ironia, ha detto che evidentemente dovrà cercarsi un nuovo paio di occhialini, perché gli era già successo, come dicevamo, in Corea. Dunque, questa è la prima parola che utilizzerei questa settimana. Abbiamo imparato che gli occhialini possono servire, uno, per non rovinarsi gli occhi guardando il sole, e due, se sei Noè Ponti.
E dunque sei un nuotatore professionista. Dobbiamo dire, tutto bene quel che finisce bene. Poi c'è stato un riscatto, perché Noè Ponti, due giorni dopo, il 13 agosto, ha conquistato il bronzo nei 100 metri delfino agli Europei. Dunque ha gioito e ha potuto un po' rispondere ironicamente a tutti quelli che sui social gli avevano detto: ma come, un nuotatore della tua caratura non sa come si mettono gli occhialini, come se fossi un principiante. Vabbè. Seconda parola è pardo. Questa lo sappiamo, è la settimana in cui si conclude il Film Festival Locarno. Oggi, questa sera, cerimonia di premiazione in Piazza Grande, premiazione per questa edizione numero 79. E se pensiamo al pardo, ormai sappiamo, è un po' il simbolo iconico del festival, il giallo e il nero. Poi fa un po' il verso a Venezia, che ha il leone, Berlino ha l'orso e Locarno ha il pardo dal 1968. Ma noi ci siamo chiesti: perché proprio il pardo?
Sì, è una domanda che si sono posti in diversi, perché ho trovato che tanti anni fa c'era un servizio del quotidiano che si interrogava su questo tema, però è bello ripeterlo perché non tutti possono averlo seguito. Ha a che fare con un errore araldico, che ha a che fare con lo stemma della città di Locarno e la statua che lo rappresenta, per cui è stato confuso il leone di Locarno con il pardo. Chiaramente, essendoci già Venezia col leone, non era possibile duplicare l'animale, e negli anni si è deciso di sceglierlo come punto di riferimento e simbolo per il Festival del Film.
Sì, nelle prime edizioni c'era la Vela d'Oro, poi esatto. 1968 si decide per il Pardo, questo simbolo che appunto nasce da un equivoco araldico, e la prima statuetta fu realizzata dallo scultore locarnese Remo Rossi. Fra l'altro Pardo non è un nome, un termine ticinese del nostro italiano regionale, ma è un termine antico, letterario, per definire il leopardo. Deriva dal latino pardus, a sua volta dal greco pardos. Oggi appunto, dicevamo, è usato soprattutto in ambito letterario. Poi dal 1982 dal pardo si deriva la grafica, abbiamo detto, a macchie, maculata, giallo e nero del Festival di Locarno. E ora i colors.
Scendi su Milano come un aeroplano che precipita a un passo dalla mia finestra. Ti prego, fammi entrare nella tua testa. Rompi la barriera di corallo, milioni di collane per gli amanti clandestini. Ti aspetto, sei tu il mio semaforo giallo. Quando ti guardo giuro sei bellissima, persino meglio di un occhio nero. Per te dare la vita, ma è domenica, scusa non dormo da un giorno intero. Mi hai detto di tutto per il segno di un bacio sopra il collo, ma a me piacciono i Rolling Stones, Rolling Stones, Rolling Stones. Mi hai rubato la moto, scusa amore, ma non lo sapevo. Prima di parlare 30 gocce di limone, ti giuro che ogni cosa la si può spiegare, basta solo un po' di immaginazione. Pelle di Sicilia con l'accento milanese, te la ricordi, lei è un'amica di famiglia, gli ho detto che amo solo te, stai tranquilla. Quando ti guardo giuro sei bellissima, persino meglio di un occhio nero. Per te dare la vita, ma è domenica, scusa non dormo da un giorno intero. Mi hai detto di tutto per il segno di un bacio sopra il collo, ma a me piacciono i Rolling Stones, Rolling Stones, Rolling Stones. Mi hai rigato la moto, scusa amore, ma non lo sapevo che non ti piacciono i Rolling Stones.
Stavo effettivamente pensando, ascoltando i Colors con Rolling Stones, quest'ultima canzone, che i Colors sono amati molto dalle giovani generazioni e effettivamente non possono sapere e non sanno chi siano i Rolling Stones, quindi non è una cosa così lontana dalla realtà. Bello, hanno a che fare con la generazione attuale dei preadolescenti, adolescenti.
E così possono scoprire chi sono i Rolling Stones.
Per esempio.
Terza parola scelta dalla redazione di Punto a Capo, cioè da Enrica Alberti e da me.
è come usare il plurale maiestatis,
certo,
dire noi.
Sì.
Quando si parla di se stessi, non è. Allora, la parola che abbiamo scelto è magra. Naturalmente non per definire me o Isabella Visetti, ma è il termine che ha a che fare con idrologia, cioè la magra è la condizione di un fiume o di un torrente quando si trova al regime di portata minima, quindi il contrario concettuale di piena essenzialmente.
E chiaramente l'abbiamo ritrovata in diversi articoli in questa settimana proprio per la siccità, per la mancanza d'acqua, di precipitazioni. Pensate che 11 stazioni di misurazione in Svizzera hanno toccato in luglio il minimo storico, ma basta vedere i nostri fiumi anche visivamente. Nel Mendrisiotto c'è questo dato che ci ha colpito: un anno fa nella Breggia a Chiasso passavano mediamente 0,32 metri cubi d'acqua al secondo, a luglio 0,04, cioè questo rende l'idea di quanta poca acqua ci sia nella Breggia. Ma basta vedere anche le foto del Reno, del Danubio, spiagge che si pensava non ci fossero, invece emergono perché l'acqua si ritira. Anche il Po, abbiamo visto anche lì foto impressionante. E sappiamo anche che l'acqua che è rimasta nei fiumi è calda, e questo è anche un problema per i pesci. Quindi magra non significa solo che il fiume è un po' più brutto da vedere, ma significa anche che tutto l'ecosistema comincia a funzionare diversamente, ed è quello che stiamo capendo in questa estate. Chiaramente qualcuno ci dice magra vuol dire anche quando tempi di magra, quando i soldi scarseggiano, quando il borsellino è vuoto. È vero. 076 321 1113, continuate a scriverci le parole della settimana, le parole che secondo voi riassumono la settimana. Questo sarà un po' il fil rouge che seguiamo qui a Punto a Capo.
Like a last soul went there, so does my mind. I think of London all the time. Just like you, it changes, nothing the same, but I'll never change my wayward ways. Pleased to miss you. Did you miss me too? Not my attitude.
Shameless. 9:28 a Punto a Capo, noi siamo Enrica Alberti, Isabella Visetti e ora apriamo la nostra finestra dedicata alle riviste locali. Sfogliamo la voce di Blegno, che dal 1970 è un riferimento importante per la comunità della Valle di Blegno. Insomma, ci sono giornali che raccontano il mondo, ma ci sono anche giornali importantissimi che raccontano un luogo, l'abbiamo ben capito qui a Punto a Capo, e qualche volta questi giornali che raccontano un luogo lo fanno mese dopo mese da più di mezzo secolo, come è il caso della Voce di Blegno, e finiscono anche per diventare un archivio della memoria, un archivio di testimonianza importante per la comunità della valle, per i suoi abitanti, ma anche, vedremo, per chi ha lasciato la valle, è partito, sappiamo, Valle di Blegno, terra di emigrazione. E allora questa finestra la apriamo insieme alla nostra ospite.
Mara Zanetti Maestrani, giornalista e redattrice responsabile della Voce di Blegno. Buongiorno, bentrovata.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Buongiorno Mara, un piccolo dietro le quinte. L'altro giorno l'abbiamo chiamata Mara e le abbiamo detto: possiamo concordare, parlarci, conoscerci un po'? E lei dice: stava salendo in montagna e dice: ma aspettate, sentiamoci domani mattina perché ho fatto in montagna, sto facendo fatica. Mara, quanto le piace vivere in Valle di Blegno e da quanto ci abita?
Ma io adoro vivere qua, è sempre piaciuta la montagna, sono nata a Bellinzona, fa più di 30 anni che giro e adesso abito in Valle di Blegno dal 95. Non tornerei in un centro cittadino, mi piace troppo la montagna.
A questo proposito di centro cittadino, la prima domanda, visto che lei fa questo mestiere, anzi dal 2015 è corretto, quindi circa una decina sì. d'anni, quanto sì. è difficile, visto che ha fatto la giornalista per diverse altre testate, Il Dovere prima, poi La Regione, poi Il Corriere del Ticino, dunque è una giornalista che ha fatto la giornalista per tanto tempo nelle testate più meno territoriali. E com'è adesso di passare dal giornalista tout court al giornalista di prossimità, chiamiamolo così?
A me è sempre piaciuta di più la cronaca regionale e locale, proprio perché ti permette di stare molto di più al contatto col territorio dove in sostanza si opera e dove si lavora. Questo contatto con la gente, col territorio, proprio con la geografia del territorio, ti permette di essere molto più vicino alla realtà delle cose, alla verità delle cose, dove mi accorgo che il contatto con la gente, quanto tu riporti poi sul giornale, in quanto scrivi, deve essere più fedele a quello che tu hai visto e sentito. Laddove invece ho lavorato anche nelle cronache di esteri, di cronaca estera o cronaca nazionale, non sempre si può essere sul posto a verificare se quanto scrivi poi corrisponde esattamente a quello che succede. Essendo una realtà più minuta, la nostra, più piccola, comunque sei più vicina, tocchi più vicino la realtà. Io se scrivo qualcosa di sbagliato mi chiamano il giorno dopo, dirmi: guarda, quel signore si chiamava, o quel luogo lì non era così, ecco, in quel senso lì c'è una vicinanza maggiore a quello che è la realtà delle cose, ed è questo in sostanza come dovrebbe essere il giornalismo oggi, ma non lo è più per tante cose, che il discorso sarebbe molto molto lungo e molto vasto, ma questo settore del giornalismo, della cronaca, è quello che sento più affine alla mia personalità, ecco, al mio modo di essere.
Sì, il giornalismo che deve andare a vedere con i propri occhi, deve andare lì, seguire la manifestazione, l'evento. È impossibile scrivere di cose che avvengono su un territorio senza poi viverle, no? Si diceva sì. una volta, bisogna consumare le suole delle scarpe sì. per fare un certo tipo di giornalismo. Però questa vicinanza, questa prossimità può anche essere problematica. Lei ha detto qualcuno che alza, che ama, alza la cornetta, dicevo una volta, telefona e dice quel nome è sbagliato, oppure ma tu perché hai scritto questa cosa, lo sai che mi hai arrecato un problema. Dunque la vicinanza ha anche un potenziale di tensione. Lei come la, ma, tu come la vivi, Mara? Perché dobbiamo darci tu, siamo colleghe.
Sì, tranquilla, con piacere. Ma è chiaro che questa è anche un po' la sfida, no? È anche quello che rende da un po' di pepe al lavoro, nel senso che io dietro le quinte, quando ho davanti un pezzo, un articolo di un tema abbastanza delicato, importante, si verifica parola per parola, cioè ci pensi su, lo fai sedimentare, devi avere un certo stacco rispetto a quello che hai vissuto, per cercare che quello che scrivi corrisponda maggiormente alla realtà. Poi è vero che le sensibilità sono varie, le suscettibilità anche, e quindi è chiaro, mi capita di ricevere in telefono, incontrare qualcuno e dire ma quella roba lì non era proprio così e cosa, e sono le varie sensibilità, ecco, in quel senso lì si discute, si parla, si cerca di capire le varie angolazioni. Poi è chiaro che in una valle dove noi abbiamo anche un po' una vocazione turistica vorresti sempre che tutto sia bello, fiorito, condito, ma anche dove magari non lo è, e questo noi come giornalisti, se siamo professionisti, non possiamo solo dipingere un bel quadro tutti i colori, ma dobbiamo anche riportare delle stonature laddove ci sono con oggettività, e questo fatto ogni tanto può un attimino far un po' arrabbiare chi opera, no? Per il turismo, sia comune, però noi dobbiamo restare la stampa e che l'organo di informazione di stampa che riporta quello che succede, non possiamo nascondere certe cose, e qui diventa un po' il difficile, no? Come riportare le cose in modo oggettivo, però neanche nascondere quello che effettivamente succede, ecco. E tanti non sono ancora abituati, ci vedono un po' magari ancora come il bollettino di valle che riporta quello che è tutto bello, tutto va bene, ecco, in questo senso.
Mara, a questo
il giornalismo non è così.
Giusto, correttissimo. A questo proposito, magari ti lascio il tempo per riflettere, per i prossimi 3 minuti e 43 ci ascoltiamo i venti del cuore.
Grazie.
Domanda che lascio sospesa è questa, cioè quando ti è capitato e qual è stata la notizia, se c'è stata, più difficile che tu abbia dovuto pubblicare proprio in questo senso, che magari potesse scontentare qualcuno e quindi tu abbia fatto comunque quello che sentivi giusto da fare. Facciamo partire Venti del Cuore. Diciamo a Visetti che Venti del Cuore, io non lo sapevo, Fiorella Mannoia, prima di diventare Fiorella Mannoia, ha iniziato come controfigura cinematografica anche in un western.
Incredibile.
E suo padre lavorava proprio come stuntman, quindi prima del microfono, eccolo qua, i Venti del Cuore.
Che va, dietro quei cipressi la strada piegherà, è passata la collina, chissà se la casa come un tempo mi apparirà. Yes.
questo I venti del cuore arriva dal disco, da uno dei dischi centrali della carriera di Fiorella Mannoia, il disco Rai Treni a Vapore. Allora, abbiamo lasciato la nostra Mara Zanetti Maestrani, giornalista e redattrice responsabile della Voce di Blenio, con la patata bollente, si fa per dire, di raccontarti se ci sia stata o meno una notizia difficile da pubblicare, ma che comunque tu abbia pubblicato lo stesso.
Sì. Allora, qui devo andare un po' indietro nella mia carriera, e penso che erano gli anni che scrivevo per i Corriere del Ticino e mi occupavo essenzialmente qua della valle o delle valli, e si trattava, avevamo saputo dell'imminenza di parecchi licenziamenti in una ditta di Dongio. E ricordo che, malgrado tutte le verifiche che si fanno in questo caso, poi io sono sempre molto meticolosa nel verificare, faccio telefoni in più, quella notte, sapendo che l'articolo era in stampa, era in rotativa, quindi poi il giorno dopo sarebbe uscito, non ho dormito perché ti fai mille problemi, mille domande, se poi non fosse effettivamente verissimo. E si trattava comunque del destino, cioè il mio pensiero era rivolto a queste persone, una decina di persone, comunque della valle, che ecco che si trovavano poi senza lavoro. Queste cose, pur essendo sicura, però ti lasciano sempre. Non è stato un bel momento. Ecco, questa ricordo proprio questa notizia me la ricordo sempre, perché è quella che mi ha fatto passare la notte in bianco, ecco. Purtroppo.
Allora, abbiamo sentito Mara Zanetti Maestrani dire: devo andare un po' indietro nel tempo. Abbiamo detto, grande esperienza giornalistica nelle testate della Svizzera italiana per la cronaca locale. Da quanto tempo alla Voce di Blenio? Una decina d'anni?
Sì, ho cominciato a settembre del 2015.
Sì, Enrica l'aveva detto prima, già, ecco. E dunque arriva in questo giornale che abbiamo detto fondato nel 1970 con una lunga storia, è un mensile, esce ogni mese, 12 numeri l'anno, però la Voce non si limita solo a registrare i fatti, gli avvenimenti, quello che avviene in valle, anche i ritratti, le testimonianze delle persone, ma è diventato una sorta di archivio della Valle di Blenio grazie ai dossier, Voce dossier. E dunque, come si sente questa responsabilità anche di non solo essere un cronista locale, ma anche lasciare una traccia per chi verrà dopo, lasciare una traccia delle cose che magari stanno scomparendo o sono già quasi scomparse, raccogliere le ultime voci, raccogliere le ultime testimonianze. Questo doppio, diciamo, doppio binario della Voce di Blenio mi sembra molto interessante e anche importante.
Sì, hai detto proprio benissimo, perché è questo un po' che dà il pregio e il valore a questo cartaceo che si chiama Voce di Blenio. Non è solamente un mensile che riporta la cronaca minuta di quanto succede in valle e che magari oggigiorno non viene più riportato dai quotidiani per motivi di spazio, per motivi di altro, quindi ti dici bene che c'è la Voce di Blenio perché possiamo scrivere dei 90 anni della signora di Malvaglia. Però al di là di questo, la nostra voce ospita periodicamente, ne abbiamo pubblicati dal 2008 ben 88, dei voci dossier, ossia che sono delle perle, io amo definirle delle perle perché sono delle pagine interne del mensile e sovente sono temi storici, ossia di emigrazione, oppure anche geologici, scientifici come il permafrost, i ghiacciai, il futuro geologico della valle, storici o altro. Ne ospiteremo uno a breve sul lupo, sul problema del lupo, ma molto documentato, cioè proprio uno studio molto documentato, con esperienze anche in altri stati, eccetera. E questi voci dossier restano per noi, che abbiamo adesso sistemato anche tutto il nostro archivio dal 70 via, veramente dei mattoni solidi della costruzione anche storica della valle, no? Perché uno poi, se vuole andare a vedere cosa è successo o la storia delle terme di Acquarossa, per esempio, o del Nara, vi trova queste perle dove c'è un grande tassello di questa storia. Ed è questa l'importanza, trovo, anche dei periodici locali, perché al di là o no che abbiano queste pagine molto particolari, però vi trovi delle testimonianze, delle interviste, raccolte di voci che danno veramente un senso e una storia a questo territorio, laddove se non ci fossero più, se esistessero solo i quotidiani, noi ci perdiamo queste testimonianze, questi valori storici, perché non sono più documentati sulla carta. Io adoro la carta stampata, spero che possa sopravvivere, mi fa piacere vedere il ritorno del vinile nei dischi, ma sono importanti, sono fondamentali queste cose, perché se non andiamo avanti solo col digitale, a un certo punto ci perdiamo le nostre radici, le nostre identità, i nostri valori, non li troviamo più. E questo per me, ecco, io lotterò fino alla fine perché è importante, insomma.
Adoro la carta stampata, cartacea, digitale, ha ricorso diverse volte a questi concetti. Effettivamente una domanda quindi che viene spontanea è se i figli e i nipoti, quindi degli abbonati storici, che poi dopo magari ci racconterai, mi pare siano metà in valle, metà nella diaspora blegnese, si fa per dire naturalmente, quindi se i figli e i nipoti mantengano l'abbonamento, cioè, perché questo è importante, perché questi 88 dossier e poi tutto quello che c'è all'interno della voce di Benio, se poi va perso. Quindi i nonni cercano di istruire i nipoti e i figli.
Ma è importante questa cosa, però dipende veramente tantissimo a livello personale dall'attaccamento che una persona ha alle proprie origini, alla propria valle. Vero è che oggigiorno i ragazzi giovani o anche meno giovani sono tutti attaccati alle informazioni che ricevono sul telefonino, è più facile guardare lì, è più veloce, eccetera, eccetera. Però poi la speranza è che quando uno un po' diventa più adulto, si stabilisce magari in valle, costruisce la casa, ha i suoi bambini, se veramente è questo attaccamento, ma anche per quello che esiste in valle, perché in fondo questo mensile occupa due persone, ha una percentuale ridotta ovviamente, ma viene stampato anche in una valle, viene confezionato in valle, cioè è un valore per la valle. Se noi queste cose le lasciamo poi piano piano morire, in un domani anche queste realtà discoste più lontane dai centri si ritrovano un po' depauperate da tutti questi valori che se uno veramente non si prende la responsabilità di dire ma salviamo quello che oggi c'è e che ha valore, e poi dopo scompare. Però ormai anche noi non possiamo fare più di questo, sta tanto alla responsabilità e al piacere della persona che abita in Valle di Blegno di sostenere, di essere abbonata alla voce di Blegno. Noi facciamo il nostro gioco, poi dopo certo. Non possiamo, ovviamente cerchiamo di farci conoscere, adesso abbiamo anche comunque una pagina Facebook perché è più veloce, noi annunciamo quando esce la voce, oppure quelle piccole notizie che non stanno più nel mensile perché è già andato in stampa. Abbiamo anche rinnovato il nostro sito internet rendendolo più leggero e fruibile, che quindi siamo anche nell'online, in Instagram pure, però per noi il cartaceo, per tutti i motivi che ho detto prima, così come altri periodici in Ticino, è fondamentale, per questo che ci siamo anche recentemente riuniti come periodici ticinesi, abbiamo fondato questa associazione dei periodici locali, sono una decina, 12 mi sembra, ma proprio per far voce comune, per dire esistiamo, cosa facciamo, che lavoro proponiamo, cosa pubblichiamo, per farci conoscere meglio e anche per accendere un campanellino, così da far capire che Poi lamentarsi dopo, quando le cose non ci sono più, è troppo tardi.
Giustissimo, dei sei dei ma sono piene le fosse, come diceva Dante,
esatto,
mi pare.
Esatto.
Mara, ti lasciamo, un secondo, rimani con noi naturalmente, perché ascoltiamo una canzone che questa giovane cantante ha scritto apposta per Il Diavolo Veste Prada 2, che ha a che fare un po' col cambiamento che stavi narrando, cioè anche il lavoro della protagonista cambia tantissimo in questa seconda versione del film. A tra poco.
Grazie.
No. 9.52 a punto a capo, stiamo parlando con Mara Zanetti Maestrani, giornalista e redattrice responsabile della Voce di Blegno, per la nostra finestra dedicata al giornalismo locale. Mara, ci dicevi di questa associazione creata da poco, la nuova rete dei periodici locali. Fra l'altro c'è un approfondimento sul numero della Voce che è uscito proprio ad agosto, sull'importanza del giornalismo locale, che ha dei lettori molto affezionati e anche porta delle notizie, delle informazioni che magari i grandi media non riescono a dare, insomma danno una copertura, come si dice in termini giornalistici, su dei temi che appunto le grandi redazioni, le grandi testate non riescono a dare. Noi in Appunto a Capo, lo sai, riassumiamo la settimana con una parola. Noi ne abbiamo scelte tre: era occhialini, pardo, magra. Fra l'altro su magra ci scrivono, ma c'è anche l'espressione "è un periodo di magra, di vacche magre". Noi diciamo anche di capre magre, anche questa espressione. Tu che parola hai scelto? Che parola sceglieresti per riassumere la settimana?
Ma mi sembra che ormai quello che dicevamo già prima, no? La questo periodo di afa è un po' gettonato, no? Però lo collego ai turisti, a un turismo nelle regioni periferiche di montagna che viene adesso un po' aumentato da questa calura, no? Da questa afa nei centri, nei grandi centri. Quindi noi ci troviamo un po' nelle regioni di montagna a vivere un maggior afflusso comunque di gente che frequenta le nostre località, le montagne, vedo perché comunque in montagna girano parecchie famiglie, parecchie persone. Ecco, questo un po' scappare dall'afa, lo vedo in questo periodo, lo vedo molto sul nostro territorio. L'auspicio mio è che, ma qui in Valle di Blegno ancora ci stiamo riuscendo egregiamente, che non si vivano situazioni di turismo di massa o questo over tourism che viene spesso citato anche dalle nostre parti, che poi a volte è proprio dato da immagini in Instagram e queste cose qua, no? Che sono cose un po' assurde, però ti ritrovi come nelle Dolomiti adesso a colonne interminabili di persone per consumare un pasto in capanna, cioè una cosa allucinante. Io ci pensavo ieri mentre andavo in montagna, dico, sarebbe una cosa veramente un po' fuori luogo dalle nostre parti. Ecco, io credo che qua in Valle di Blegno Leventina riesca ancora a gestire questa cosa, anche diciamo ad avere un flusso di turismo, ma piuttosto di nicchia o comunque non di massa, in questo senso qua speriamo riuscirci anche in futuro. Abbiamo avuto adesso questo enorme campo bestiale scout di cui voi avete parlato molto, è stato bellissimo, sono stati molto fortunati anche con il tempo. Questo campo, ormai con mille passa ragazzi, ha portato molta gente anche in valle, genitori, parenti, però da quello che vedo l'afflusso di tutta questa gente è stato veramente gestito in modo molto, molto professionale, fatto bene, in questo senso, e poi abbiamo permesso a tutte queste persone, ragazzi, di scoprire anche la nostra Valle di Blegno, le montagne, le capanne, tutto quanto viene offerto. Quindi è un po' la mia speranza, che turismo sì, ma sempre con rispetto anche per le persone che poi in valle abitano, lavorano, vivono e voilà.
Certo. E se, visto che racconti la valle da una decina d'anni, comunque abiti lì da 30, dopo tanti anni, c'è ancora qualcosa nella tua Valle di Blegno che è in grado di sorprenderti?
Ma sì, perché basta avere la curiosità, cioè se uno ha la curiosità quando cammina, esce sul territorio, va, cioè... Ma io mi rallegro ogni giorno di vedere delle cose, dei piccoli progetti, delle cose che funzionano, cose magari anche che non funzionano, fa parte della vita. Assolutamente, cioè finché uno ha questa passione di riportare, di scrivere quello che vede, proprio quello che deve muovere le persone, il giornalismo locale è questo, no? Devi essere interessato, uscire, vedere, e sei curioso di riportare agli altri quello che tu vedi, riportarlo in modo oggettivo laddove possibile, no? E quindi sì, io sono sicuramente ancora appassionata, sicuramente ancora curiosa, e certamente succederanno ancora delle belle cose, assolutamente.
Lo sentiamo dalla tua voce, ecco. Lo sentiamo dalla tua voce. Mara Zanetti, Maestrani, grazie mille, redattrice responsabile, giornalista.
Grazie a voi.
Grazie mille per essere stata con noi e a risentirci, a rileggerci per ancora tanti anni con la voce di Blegno.
Buon Ferragosto.
Grazie mille a voi e buon Ferragosto a tutti voi, un caro saluto agli ascoltatori. Grazie.